Ringraziando Marco Bellinazzo che è in diretta con noi.
Che si sta annoiando ascoltandoci, probabilmente.
Forse sì, ci scusiamo per averti annoiato. Marco, buon pomeriggio e grazie per essere
buon pomeriggio, non mi avete, affatto annoiato, ascoltavo quella questione a cui facevate riferimento, una questione cruciale.
Quella degli
regolamento di agenti, il ruolo della FIFA, di questa banca mondiale del calciomercato della FIFA vuole creare la propria sede di Parigi, insomma è un tema molto poi sottaciuto dai media e invece andrebbe esplorato perché rivela tutta una serie di contraddizioni, insomma, che il sistema calcistico ha autogenerato in questi ultimi vent'anni.
E certo, Marco, ma approfitto, Banca Mondiale del Calciomercato, come la strutturerebbe la FIFA?
Beh, oggi c'è un sistema introdotto dal 2011 che si chiama TMS, su cui devono transitare tutti i trasferimenti internazionali da federazione a federazione, devono essere mandati i documenti, altrimenti un trasferimento internazionale non è valido. E questo dovrebbe servire, questo sistema da cui appunto transitano i contratti fondamentalmente, poi in futuro anche per assoldare diciamo una sorta appunto di banca che permetta di garantire i pagamenti ad esempio delle indennità di formazione.
Certo.
Ai club di banca per cui far transitare i pagamenti dei club agli agenti e in futuro anche una sorta di camera di compensazione, un po' come avviene per la Lega di Serie A, laddove ci siano appunto pagamenti di dare e avere tra i club anche a livello internazionale, questo diciamo in un futuro più ampio, che significherebbe appunto dare alla FIFA un controllo molto più profondo su quelli che sono i meccanismi, su quelle che sono le transazioni.
Tipo agenzia delle entrate, Marco, praticamente adesso.
Sì, diciamo che non dovresti pagare la tassa alla FIFA, insomma.
Sì, no, la FIFA, no, ma per il sistema di controllo adesso.
Dovrebbe controllare molto. E garantire, ad esempio, che prima che vengano pagati i procuratori, come avviene finora, vengano pagati i club che hanno magari formato giocatori in gioventù. Laddove c'è una sproporzione enorme tra il 2010 e il 2020, i pagamenti agli intermediari per le transazioni appunto internazionali hanno superato i 3 miliardi e viceversa
per colpa degli intermediari ovviamente.
Cosa?
Per colpa degli intermediari ovviamente.
Beh, gli intermediari hanno potuto contare sulla deregulation del 2015, quella appunto che si voleva rimediare,
certo,
che si voleva rimediare con il nuovo regolamento, ma la cosa gravissima a mio avviso è che appena 600 milioni sono andati ai club che hanno formato i calciatori e spesso tra l'altro sulla carta, perché poi questi soldi non vengono pagati e ci si deve andare in contenzioso presso la FIFA, e questo crea a mio avviso tutta una serie, ripeto, di contraddizioni, perché se gli intermediari guadagnano più di 6 volte, 5 volte quanto guadagnano i club che formano nel mondo i calciatori, capite bene che viene meno anche forse la funzione dell'allevare e formare i calciatori.
Assolutamente, con questa visione non sarebbero d'accordo la maggioranza degli agenti che magari non fanno parte dei beneficiari di quei 3 miliardi che invece vengono pagati, se vengono pagati, per ultimi.
Perché... ma sai, anche lì nel mondo degli agenti bisogna poi distinguere tra le grandi agenzie sul modello appunto americano che si sono create dopo che è stata fatta quella deregulation, per cui sono entrate nelle agenzie molti soci di capitale che quindi devono venire vedere remunerato il capitale. Ripeto, è un capitolo tra i meno conosciuti, ma secondo me tra i più urgenti da risolvere per la FIFA se vuole davvero creare un nuovo ecosistema calcistico.
Sta di fatto che adesso il regolamento è sospeso e vediamo quanto tempo ci vorrà e in che termini sarà riproposto. Marco, questa storia del format della Serie A italiana a 20 squadre,
irrinunciabili 20,
che detto così insomma ci potrebbe anche interessare il giusto, in realtà cela due posizioni opposte, no? Quella della Lega di Serie A e quella del presidente della Federcalcio Gravina, che invece avrebbe non solo un diverso avviso, ma anche l'idea di non consentire ai club di A di esercitare una sorta di diritto di veto ogni volta che si vuole cambiare qualche cosa. Ma ti passo la palla facendo questa considerazione. Però la Serie A, dal canto suo, nel dire sono io che tiro fuori i soldi, sono io che sono il centro di riferimento, la macchina che muove tutto, però poi segnali di particolare virtuosismo non ne ha dati, e sembra quasi non volerne dare, ecco, a cominciare dalla gestione della vicenda dei diritti televisivi. Qual è il tuo parere sul punto?
Guarda, c'è un tema di format dei campionati che è banalmente legato ai calendari e all'eccessivo numero di partite che si verrà a creare, in particolare dall'anno prossimo, insomma, con i nuovi formati delle coppe europee, in cui il numero delle partite cresce, il numero delle partite della Champions League crescerà del 51%. Questo per darvi un'idea, insomma, si giocherà anche a gennaio, e nelle prime otto le squadre più forti, che magari arriveranno appunto tra le prime otto del girone e le altre, per andare agli ottavi dovrebbero disputare non più 6 partite ma 10, che significa appunto quasi il doppio. E è chiaro che se dovesse esserci un weekend di tempo particolarmente brutto, trovare lo spazio per nuovi, insomma, per far recuperare le partite sarà arduo. E da lì quello che Juventus, Inter, Milan e Roma volevano e che è stato messo sul piatto è
ridurre.
Plausibile e assolutamente ragionevole, e si va a scontrare però con qualcosa che è altrettanto plausibile e ragionevole, insomma, che è il diritto dei club minori, tra virgolette, che non hanno accesso a questo tipo di competizioni, di avere però la possibilità di giocare la Serie A e soprattutto di avere accesso agli introiti della Serie A, perché in C gli introiti quasi spariscono.
Scusami Marco, però poi ti faccio proseguire. Però gli introiti della Serie A sono garantiti dalla competitività, dalla competizione, dallo spettacolo. Noi sono anni che diciamo che il campionato, nella migliore delle ipotesi, è spezzato in tre addirittura. Cioè la distanza, certo, tra quelle che retrocedono e quelle che lottano per le coppe, non dico per lo scudetto, è veramente abissale. Ora c'è qualche squadra, diciamo, a metà classifica, la fascia si riduce sempre di più. E qui c'è poco interesse, e quindi se vogliamo crearlo, l'interesse non solo liberare domeniche per fare qualcos'altro, ma anche per offrire uno spettacolo migliore. Scusami, ti ho interrotto.
Il ragionamento è che in teoria la torta dei diritti TV non dovrebbe calare, anche calando il numero delle partite, perché calerebbe il numero di partite poco interessanti e poco remunerative.
Certo.
E quindi sarebbe anche una torta leggermente più grande da spartirsi. Quindi l'idea di una riduzione del format, come è stato fatto in Francia e come è in Germania da tempo, è assolutamente plausibile, ripeto, come il diritto di più squadre di partecipare al campionato di Serie A, e così il modello spagnolo e quello inglese. Quindi ci sono buone ragioni da entrambe le parti. E allora la soluzione dovrebbe nascere in realtà non tanto da un'esigenza pragmatica di una parte dei club o da esigenza altrettanto pragmatica di un'altra parte dei club che hanno con dimensioni diverse, ma dovrebbe nascere all'interno di una riforma generale in cui si contestualizzano le funzioni di ciascuna lega, e quella torta, diciamo, più ampia di diritti TV, che peraltro foraggia tutta la filiera, la si divide, come dire, in maniera più democratica, più equa, andando a premiare chi magari rinuncia all'A e fa la B, ma si rivede riconosciuto, certo, una solidarietà maggiore. Ma questo tipo di soluzione ragionevole è difficilmente applicabile in Italia, come capite. E allora si finisce per discutere appunto di piccoli interessi in cui tutti si contrastano e si arriva sempre o quasi sempre a nulla di fatto, che significa perpetuare i problemi poi per tutti, perché non risolvi nessun tipo di problema, né quello dei grandi club né quelli dei piccoli.
E quindi Gravina è
sicuramente. Beh, Gravina è di fatto il grande favorito della prossima elezione, le componenti che lo sostengono sono praticamente quelle che hanno la maggioranza, la Lega Pro e la Serie D, hanno più del 51%, quindi diciamo è scontato a meno di cataclismi, sapete bene insomma a cosa mi riferisco, insomma cataclismi giudiziari o rovesci che ci potrebbero essere e che gli impedirebbero di correre al prossimo mandato. E per quel motivo per cui la Serie A vuole maggior peso, la Serie A conta poco più del 10% in questo modello all'interno del Consiglio federale, pur essendo, come ricordavi giustamente, il motore economico. La Premier si è staccata parzialmente e non completamente dalla federazione nel 92, e tuttavia per esempio in Inghilterra oggi c'è un processo inverso a quello della piena autonomia, perché il governo, dopo la situazione della Superlega, dopo il Covid, ha voluto e sta varando una nuova legge che prevede la creazione di un organismo indipendente di controllo sul calcio professionistico, sulla sostenibilità economica finanziaria, sull'acquisto dei club da parte degli stranieri, sul ruolo che devono avere i tifosi, la cui voce deve potersi sentire su alcune decisioni che riguardano l'identità dei club, e quindi c'è quasi un processo opposto, no, a quello che magari oggi vorrebbe la Serie A, cioè l'essere autonomo e privatizzare tutto, rispetto invece a quella che è la matrice comunque pubblicistica di un bene collettivo come quello del calcio. Dunque io diciamo tendenzialmente non sposo a priori nessuna soluzione. Quello che continuerò a sostenere è che bisogna partire dalle analisi dei bisogni e degli scompensi di un organismo, di un ecosistema, e trovare con coraggio le soluzioni. Purtroppo in Italia diciamo magari le analisi si fanno anche da questo punto di vista, ma non c'è mai il coraggio di affrontare alla radice i problemi e di trovare delle soluzioni, che poi magari all'atto pratico si possono rivelare sbagliate, ma che devono essere adottate, perché ristagnare in questa situazione, al di là diciamo di colpi di coda, ci porta verso il declino, ci porta verso un sistema che continua ad accumulare perdite e quindi indebitamento alla lunga, e dunque a rendersi sempre più pesante, sempre meno aperto alle riforme.